Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, siamo nel cuore della liturgia della Chiesa, l'inizio del Triduo Santo Pasquale, che ha avuto la sua premessa questa mattina nella solenne messa crismale di tutto il presbiterio attorno al suo vescovo, in cui sono stati benedetti gli oli santi dei catecumeni, degli infermi e il Santo Crisma. E tutti i sacerdoti hanno rinnovato la loro promessa di obbedienza al loro vescovo. È stato un momento forte, una premessa per introdurci in questa liturgia. Nel cuore della Chiesa che celebra l'istituzione del sacerdozio, dell'Eucaristia e fa memoria della lavanda dei piedi. Per essere degni di parteciparvi come popolo santo di Dio, radunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, consapevoli del sacerdozio regale, profetico, sacerdotale che abbiamo ricevuto nel Santo Battesimo e nella Cresima, e noi di quello ministeriale ricevuto nella nostra ordinazione, di cui proprio oggi festeggiamo l'istituzione. Presentiamoci con questa consapevolezza, insieme con l'altra consapevolezza della nostra inadeguatezza, incoerenza, disarmonia tra il dono di grazia che abbiamo ricevuto e una vita alle volte squallida che viviamo. Per questo vogliamo domandare umilmente perdono al Signore, perché in questo Triduo Santo possiamo essere fatti nuovi dalla forza di un amore più grande di ogni nostro peccato, di ogni nostra tenebra, di ogni nostra fragilità. Per questo diciamo: confesso. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, questa Settimana Santa è stata introdotta dalla proclamazione della Passione secondo Luca, in questo ciclo in cui l'Evangelista ci spezzetta la parola su Gesù, ci parla di Gesù, ci fa conoscere il suo Vangelo, ce lo fa celebrare nella liturgia. E la passione è iniziata con questa frase che mi piacerebbe accompagnasse come ritornello nel nostro cuore questa celebrazione. Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. Lo disse Gesù agli Apostoli. E attraverso ogni celebrazione, attraverso i tempi, trova una sua attualizzazione nell'oggi di ogni celebrazione, dove Gesù ci dice: desidero ardentemente mangiare questa Pasqua con te, con me, con ciascuno di noi. Questa è la meravigliosa potenza della liturgia, del memoriale liturgico. E in questa celebrazione siamo innanzitutto chiamati a celebrare l'istituzione dell'Eucaristia. In questa notte dell'amore più grande, in cui Lui ci amò fino all'estremo, fino alla fine, ha voluto istituire questo sacramento con un desiderio di amore che ha attraversato i cieli e la terra, che lo ha condotto nel suo abbassamento, spogliando se stesso, nascendo come uomo dal seno purissimo della Vergine Maria, per poter mangiare questa Pasqua con me, con te. La Chiesa invita il sacerdote in questa liturgia che presiede e che fa l'omelia a parlare dell'istituzione dell'Eucarestia, dell'istituzione del sacerdozio e della lavanda dei piedi. Si sono fatti trattati, congressi, potremmo stare qui una vita a parlare dell'Eucarestia. Ma cerchiamo di cogliere qualcosa che riscaldi il nostro cuore attraverso questa frase di Gesù: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con te. Noi spesso, quando parliamo dell'Eucarestia, ne parliamo e ci riflettiamo sugli aspetti portentosi di essa nel cuore del fedele, che devotamente si accosta, comunicandosi il corpo del Signore, il suo corpo tocca il mio corpo e lo verginizza, il suo sangue scorre nel mio sangue e mi dà la sua vita, la sua anima mi abbraccia e mi santifica, la sua divinità mi assorbe nell'unità del Padre, nello Spirito. Cose mirabili, portentose, prodigiose, che ricevute con devozione iniziano in noi quella che Benedetto XVI chiamava una fissione nucleare d'amore che ci trasforma in Lui. Ma poco riflettiamo o sentiamo parlare dell'altro aspetto di questo grande mistero dell'Eucarestia. In quella notte dell'amore più grande spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli perché lo mangiassero, ma lo mangiò anche lui mangiò se stesso. Con che desiderio di amore, con che fervore divino fece quella comunione con quel pane che aveva appena spezzato, dicendo: questo è il mio corpo. Cosa mangiò Gesù? Cosa mangiamo noi? Mistero che ci trascende. Il suo corpo è formato anche da noi, ce lo dice Paolo. Ciascuno di noi è membro del suo corpo e non puoi dirti tu senza parlare di Cristo e dei fratelli. Non puoi dirti tu, non puoi conoscerti, non puoi capirti, non puoi presentarti come un atomo, una cosa staccata. Tu sei in Cristo e nella Chiesa, o meglio, nella Chiesa sei in Cristo, e l'Eucaristia è la celebrazione della fondazione anche della Chiesa, edifica la Chiesa. E Cristo, quindi, in quella notte dell'amore più grande, mangiò se stesso e mangiò noi. È una cena: da chi mi ama busserò, se mi aprirà cenerò con lui ed egli con me. Noi mangiamo lui e non ci accorgiamo anche di mangiare i fratelli, e lui mangia noi. Ma cosa sta dicendo questo prete? Qualcuno dirà. Forse una mamma mi può capire. Forse una mamma mi può capire. Quando dice al suo bambino, ti mangerei. L'espressione più alta dell'amore. Ma tutta questa tecnocrazia, questa cultura del flash, dell'immagine, del videoclip, ci ha fatto perdere la forza della simbologia. E la liturgia è tutta simboli. E dobbiamo riacquistarne la penetrazione, la conoscenza, che ci farà aprire a una disposizione d'amore più grande, più fervorosa. Perché Lui è venuto a noi in questo sacramento, ce lo ha detto, con un fervore d'amore. Lui, un santo padre, per spiegare questo amore diceva, in una sua catechesi, diceva, l'amore di Gesù è come uno che non vede una persona cara, un amico carissimo da tanti anni, e potendo fare, fa un viaggio e corre tanti chilometri per poterlo vedere, riabbracciarlo, perché lo ama. E chi ha l'esperienza dell'amicizia sa cosa voglio dire, no? E allora lo vede da lontano, quando arriva gli fa tanti gesti, corre verso di lui. E l'altro, che stava parlando con uno, mi fa così, aspetta, finisco di parlare. Quello si gela. E vi sembra che Gesù non si geli di fronte a tante nostre comunioni? Lui viene con questo slancio di amore formidabile verso ciascuno di noi. E che cosa chiede se non che questa corrispondenza di slancio di amore, che se c'è la percepisci nello sguardo, nei gesti, di come ti accosti, di come la chiedi la comunione come dono d'amore. Qualcuno fa così, ignorante, poverino, come se il dono di Dio lo potessi acchiappare. Tutto grazia, povero, la prendi, ti nutri. Lui si dona a te con questo ineffabile amore, ma tu non lo capisci. Da che cosa si vede che non lo capisci? E quante volte tu, prete, consegni la comunione e quel fedele si ferma davanti al crocifisso, mette la mano sulla Madonna. Non ha capito chi ha ricevuto. Povero Gesù. E si fredda, si gela, sta lì. E la nostra vita non cambia. Quante comunioni abbiamo fatto? Centinaia. La nostra vita è cambiata. Proviamo a cambiare noi il modo di riceverlo. E amore chiama amore. E l'amore non è un sentimento, quello che mi dice. Ah, padre, io mi sentivo di fare la comunione, c'era una bella celebrazione, sono andato io, ho fatto la comunione con tanti. E i 10 comandamenti? E vabbè, padre, io ne osservo 9. Chi non ama non osserva i comandamenti. Chi non osserva i comandamenti non ama. È un fatto oggettivo. L'amore non è una cosa soggettiva. E io mi sento di amarti. Dimostramelo che mi ami. Ci sono i 10 comandamenti nella tua vita? C'è il Vangelo nella tua vita? Gli occhi limpidi, la mancanza di malizia, la fortezza nel dominio di te contro questa prevaricazione pansessualistica? C'è? No, non c'è l'amore. Poche chiacchiere, l'amore non c'è. Ma dai spazio a Gesù. Dai spazio a Gesù, perché Gesù vuole mangiare questa Pasqua con te. Quando c'è qualche... Oggi non è più come una volta, io mi ricordo quando ero ragazzino, quando c'era un banchetto, un pranzo, si desiderava perché non si mangiava bene a casa il giorno, non si mangia, oggi si mangia tutto quello che vuoi. Allora quando c'era una festa, un banchetto, pensava, ah, ho mangiato quello, ho mangiato quell'altro, no? Gesù vuole fare una cena gustosa con te, con me, con noi. Vuole fare una cena gustosa. Non come quelle volte, le volte che sei lì, ti portano da mangiare, magari è tanta sontuosità, ma poi non sa di niente. No? E ce ne andiamo un po' delusi. Non deludiamo Gesù. Diamogli il pranzo che vuole Lui, la cena che vuole Lui, il banchetto che vuole Lui. E Lui vuole da te due cose. Due cose. Una è facile dargliela. Una è facile dargliela. Vuole i tuoi peccati. Quello è il suo cibo. Perché vuole di domenica in domenica rosicchiare tutti i tuoi peccati finché non ce ne rimane manco uno. Per poi passare all'altro cibo, che sono le tue virtù, la tua verginità, la tua pazienza, la tua fortezza. Ma prima di arrivare a quell'altro cibo, Lui fa l'antipasto e sono i tuoi peccati. Ma non basta che tu presenti a Gesù i tuoi peccati. Anche il cibo migliore, senza sale, non ha sapore. Occorre il sale del desiderio. Gesù, questi sono i miei peccati. Ma io voglio vivere come te, in te, per te. Voglio una vita bella, una vita limpida, una vita forte, una vita d'amore, ma non quello delle canzonette, dell'amore evangelico che tu ci hai insegnato. Ma non ci riesco, non ci riesco. Perché tu lo sai, Gesù, quali sono le mie fragilità. Chi ce n'ha una, chi ce n'ha un'altra. Presentagliele a Gesù queste fragilità e sarà un pasto divino. Insieme con il desiderio però di essere come Lui, di lasciarmi plasmare da Lui, di lasciarmi vivificare da Lui, di lasciarmi infuocare da Lui. E allora sarà un pasto sublime per Gesù. L'istituzione del sacerdozio. Questa stessa notte, istituita l'Eucaristia, istituisce per forza di cose il sacerdozio. Fate questo in memoria di me. E quindi oggi è la festa dei preti. Ci avete pensato a pregare per i vostri parroci? Poveri uomini, con le vostre fragilità, con le vostre debolezze, alle volte anche peggiori di voi. Ne abbiamo abbastanza di tutti questi scandali, no? Però il popolo di Dio, quando vede il sacerdote, il popolo, quello che si nutre di lui, quel popolo semplice che cammina, anche zoppicando, ma che c'ha fede, ma che c'ha fede, il popolo di Dio è sempre stato buono con i sacerdoti, ha sempre voluto bene e li ha sempre idealizzati, no? Idealizzati, no? Un bambino una volta diceva alla mamma che si era scandalizzato perché aveva visto il parroco mangiare, perché lui era un angelo, no? No, sono poveri uomini che hanno bisogno del sostegno, dell'affetto, della preghiera, del popolo che servono, perché la loro vita non è in funzione di se stessi. Diceva Agostino, il grande padre della Chiesa, con voi, per voi, per voi sono vescovo, con voi sono cristiano. Questo essere con voi ed essere per voi. E il sacerdote è per voi. Allora qual è la scopo, la finalità del sacerdozio? Essere il ponte tra il desiderio di Gesù di fare questa Pasqua con te è il desiderio tuo di mangiare questa Pasqua con Lui. È il ponte tra questo desiderio di Gesù di arrivare a tutti, di nutrirsi di tutti per vivificarli del suo amore, e del desiderio di ogni uomo che nella sua fragilità grida: chi mi libererà da questo corpo di morte? Chi mi salverà da questa via di tentazione? Chi mi darà pace vera nel cuore? Il sacerdote sta lì in mezzo, strumento di Dio e mediatore tra gli uomini, perché gli uomini si possano incontrare con Dio e Dio con gli uomini. Ed è strumento e anche un'altra caratteristica del sacerdote: è spettatore dell'opera di Dio nel cuore delle persone. La sua gioia è quella di essere non protagonista, ma spettatore di quello che fa lo Spirito di Cristo nel cuore di chi si apre, di chi si consegna, di chi si lascia prendere da quella fissione nucleare e si lascia prendere dal vortice dell'amore di Cristo. E allora ecco, sta lì, guarda, la sua gioia è tutta qua. E guai la sua tentazione forte di intromettersi in questo incontro. Lui deve essere strumento, non perché le persone si incontrino con lui. Alle volte certe tragedie in certe parrocchie perché se ne va via il parroco, ma si sono incontrati con Cristo, quel parroco li ha aiutati a incontrarsi con Cristo, ma li ha fatti incontrare con se stesso. Allora pregate perché il sacerdote rimanga fedele a questa missione, che ha le sue gioie nell'essere, come dicevo, spettatore dell'opera di Dio, nel confessionale, di quello che fa la grazia, di come prende le persone e li porta in quella cassettina a ritrovare Lui. Spettatore di quell'incontro sacramentale di cui ogni domenica il protagonista in quanto consegna il Cristo. E lì c'è una delle gioie più grandi che ha il sacerdote, che fu la gioia di Maria. È un ministero mariano, dare Gesù, consegnare Gesù. L'ha fatto lei per primo, lì ai magi, ai pastori di Betlemme. E ogni domenica nella Santa Comunione il sacerdote dona Gesù, consegna Gesù al piccolo bambino che cresce con le sue fantasie, i suoi desideri, all'adolescente con quella vita che esplode in lui e che lo porta a voler saltare tutti i passi e essere quello ancora non è, ai fidanzati che vivono la bellezza di quell'amore che così facilmente questo mondo fa rovinare con la stupidità di una sensualità spacciata per amore e che altro non è che porneia. Ma quando tu li conosci, quando tu li segui, quando tu conosci e tocchi l'esperienza della genuinità del loro sguardo di amore, della loro tenerezza di fidanzati, e gli doni Gesù perché si custodiscano vergini, perché vincano le seduzioni, salvano il loro amore dalla sporcizia e si preparino al matrimonio. Quando consegni Gesù, che arriva con questo slancio di amore agli adulti, ai genitori, con la fatica dei figli, alle volte malati, ai malati con la fatica della, loro sofferenza, della loro solitudine, dell'incomprensione in cui vivono tantissimi, gli dai Gesù, l'unico consolatore, l'unico che li può sostenere, l'unico che può dare un senso alla loro vita apparentemente senza senso, perché è piena di incomprensione e di sofferenza. Quella è la gioia del prete. E questa gioia lo deve sostenere, lo deve fare avanzare. la lavanda dei piedi. Un gesto che non ha bisogno di spiegazioni, apparentemente, perché noi piccoli come siamo lo leggiamo sempre da un punto di vista umano. Una persona che si inginocchia e lava i piedi. Fra poco lo farò io, se ci riuscirò. Non è facile piegarmi, no? E voi penserete l'umiliazione, gesto di umiliazione. Eh sì, ma non era solo quello. Perché c'è un punto che noi ci sfugge, ce lo dimentichiamo sempre. Quello che si inginocchiò quella notte non era un uomo qualunque, era Dio. È Dio. In principio era il Verbo era Dio. Il Verbo era presso Dio, il Verbo è Dio. E il Verbo si fece carne. Quindi abbiamo qualcosa di più che un invito al servizio, all'umiltà. Ne abbiamo bisogno, eh? Ne abbiamo bisogno. Perché non c'è stata forse mai un'epoca come questa piena di arroganza, prepotenza e maleducazione. E allora un po' di umiltà ci serve. Perché il Signore non ci guarda in faccia. Se noi non siamo umili, non ti guarda neanche un po'. Ma qui c'è qualcosa di più profondo di un semplice gesto che ci invita all'umiltà. C'è Dio che si abbassa. Inizia la vita pubblica abbassandosi con Giovanni, che non vuole battezzarlo. No, sono io che devo essere. Si compia ogni giustizia. Conclude la sua vita pubblica inginocchiandosi davanti a Pietro, volendogli lavare i piedi. Pietro dice no, li devi lavare. Se tu non ti lasci lavare i piedi da Cristo, non saprai mai chi è Dio. Quindi è qualcosa di più. E mentre io adesso mi sforzerò di lavare i piedi ai miei confratelli, di lavare i piedi a qualcuno di voi, voi nel vostro cuore, chiudete gli occhi, alzate il vostro piede e lasciatevelo lavare da Gesù. Amen.